Illustri signori e signori, prima di tutto voglio chiedere scusa per il ritardo. Scusatemi, è stato un errore di calcolo, 2 appuntamenti grossi che si vanno avanti. È successo al rovescio che è successo nel libro di Giosuè, no? Lì il sole è andato indietro, qui l'orologio e il sole è andato davanti. Scusatemi e grazie della vostra pazienza. Vi saluto cordialmente e come nel nostro precedente incontro esprimo la mia riconoscenza per il vostro servizio alla società e per il contributo che offrite allo sviluppo di una giustizia che rispetti la dignità e i diritti della persona umana. Vorrei condividere con voi alcune riflessioni circa questioni che interpellano anche la Chiesa nella sua missione di evangelizzazione e di servizio alla giustizia e alla pace. Ringrazio la dottoressa e la professoressa Paola Severino per le sue parole. Da vari decenni, circa lo stato attuale del diritto penale, il diritto penale ha incorporato, soprattutto da contributi di altre discipline, diverse conoscenze circa alcune problematiche legate all'esercizio della funzione sanzionitaria. Ad alcune di esse mi sono riferito nell'incontro precedente. Tuttavia, malgrado questa apertura epistemologica, il diritto penale non è riuscito preservarsi dalle minacce che ai nostri giorni incombono sulle democrazie e la piena vigenza dello Stato di diritto. D'altro canto, il diritto penale spesso trascura i dati della realtà e in questo modo assume la fisonomia di un sapere meramente speculativo. Vediamo 2 aspetti rilevanti del contesto attuale. Primo, la idolatria del mercato. La persona fragile e vulnerabile si trova indifesa davanti agli interessi del mercato divinizzato, diventati regola assoluta. Oggi alcuni settori economici esercitano più potere che gli stessi stati, una realtà che risulta ancora più evidente in tempi di globalizzazione del capitale speculativo. Il principio di massimizzazione del profitto, isolato da ogni altra considerazione, conduce a un modello di esclusione automatico, un modello di esclusione che infierisce con violenza su coloro che patiscono nel presente i suoi costi sociali ed economici, mentre si condannano le generazioni future a pagare i costi ambientali. La prima cosa che dovrebbero chiedersi i giuristi oggi è che cosa poter fare con il proprio sapere per contrastare questo fenomeno che mette a rischio le istituzioni democratiche e lo stesso sviluppo dell'umanità. In concreto, la sfida presente per ogni penalista è quella di contenere l'irrazionalità punitiva che si manifesta, tra l'altro, in reclusioni di massa, affollamento e torture nelle prigioni, arbitrio e abusi delle forze di sicurezza, espansione nell'ambito della penalità, la criminalizzazione della protesta sociale, l'abuso della reclusione preventiva e il repudio delle più elementari garanzie penali e processuali. Secondo, i rischi dell'idealismo penale. Una delle maggiori sfide attuali della scienza penale è il superamento della visione idealistica che assimila il dover essere alla realtà. L'imposizione di una sanzione non può giustificarsi moralmente con la pretesa capacità di rafforzare la fiducia nel sistema normativo e nell'aspettativa che ogni individuo assuma un ruolo nella società e si comporti secondo ciò che da lui ci si attende. Il diritto penale, anche nelle sue correnti normativiste, non può prescindere da dati elementari della realtà, come quelli che manifesta l'operatività concreta della funzione sanzionatoria. Ogni riduzione di questa realtà, lungi dall'essere una virtù tecnica, contribuisce a nascondere i lineamenti più autoritari dell'esercizio del potere. Il danno sociale dei delitti economici. Una delle frequenti omissioni del diritto penale, conseguenza della selettività sanzionatoria, è la scarsa o nulla attenzione che ricevono i delitti dei più potenti, in particolare la macrodelinquenza delle corporazioni. Non esagero con queste parole. Apprezzo che il vostro congresso abbia preso in considerazione questa problematica. Il capitale finanziario globale è all'origine di gravi delitti non solo contro la proprietà, ma anche contro le persone e l'ambiente. Si tratta di criminalità organizzata, responsabile, tra l'altro, del sovraindebitamento degli stati e del saccheggio delle risorse naturali del nostro pianeta. Il diritto penale non può rimanere estraneo a condotte in cui, approfittando di situazioni asimmetriche, si sfrutta una posizione dominante a scapito del benessere collettivo. Questo succede, per esempio, quando si provoca la diminuzione artificiale dei prezzi dei titoli di debito pubblico tramite la speculazione, senza preoccuparsi che ciò influenzi o aggravi la situazione economica di intere nazioni. Si tratta di delitti che hanno la gravità di crimini contro l'umanità quando conducono alla fame, alla miseria, alla migrazione forzata e alla morte per malattie evitabili, al disastro ambientale e all'etnocidio dei popoli indigeni. La tutela giuridico-penale dell'ambiente. È vero che la risposta penale arriva quando il delitto è stato commesso, che con essa non si ripara il danno né si previene la reiterazione e che di rado ha effetti dissuasivi. È vero pure che per la sua selettività strutturale la funzione sanzionatoria ricade solitamente sui settori più vulnerabili. Non ignoro neanche che c'è una corrente punitivista che pretende di risolvere attraverso il sistema penale i più svariati problemi sociali. Invece, un elementare senso della giustizia imporrebbe che alcune condotte di cui solitamente si rendono responsabili le corporazioni non rimangano impunite, in particolare tutte quelle che possono essere considerate come ecocidio, la contaminazione massiva dell'aria, delle risorse della terra e dell'acqua, la distruzione su larga scala di flora e fauna e qualunque azione capace di produrre un disastro ecologico o distruggere un ecosistema. Noi dobbiamo introdurre, stiamo pensando, nel Catechismo della Chiesa Cattolica il peccato contro l'ecologia, peccato ecologico. Contro la casa comune, perché è un dovere. In questo senso, recentemente, i padri del Sinodo per la Regione Panamazzonica hanno proposto di definire il peccato ecologico come azione oppure omissione contro Dio, contro il prossimo, la comunità e l'ambiente. È un peccato contro le future generazioni e si manifesta negli atti e nelle abitudini di inquinamento e distruzione dell'armonia dell'ambiente, nelle trasgressioni contro i principi di interdipendenza e nella rottura della rete di solidarietà tra le creature. Come è stato segnalato nei vostri lavori, per ecocidio si deve intendere la perdita, il danno o la distruzione di ecosistemi di un territorio determinato, in modo che il suo godimento per parte degli abitanti sia stato o possa vedersi severamente pregiudicato. Si tratta di una quinta categoria di crimini contro la pace, che dovrebbe essere riconosciuta tale dalla comunità internazionale. In questa circostanza, e per vostro tramite, vorrei fare appello a tutti i leader e referenti nel settore perché contribuiscano con i loro sforzi ad assicurare un'adeguata tutela giuridica della nostra casa comune. Circa alcuni abusi di potere sanzionatorio. Per concludere questa parte, vorrei riferirmi ad alcuni problemi che si sono aggravati negli anni trascorsi dal nostro precedente incontro. Primo, l'uso improprio della custodia cautelare. Avendo segnalato con preoccupazione l'uso arbitrario della carcerazione preventiva, purtroppo la situazione si è aggravata in diverse nazioni e regioni, dove il numero di detenuti senza condanna già supera ampiamente il 50% della popolazione carceraria. Questo fenomeno contribuisce al deteriorarsi delle condizioni di detenzione ed è causa di un uso illecito delle forze di polizia e militari per questi fini. La reclusione preventiva, quando è imposta senza che si verifichino le circostanze eccezionali o per un periodo eccessivo, lede il principio per cui ogni imputato deve essere trattato come innocente fino a che una condanna definitiva stabilisca la sua colpevolezza. Secondo, l'involontario incentivo alla violenza. In diversi paesi sono state attuate riforme dell'istituto della legittima difesa e si è preteso di giustificare crimini commessi da agenti delle forze di sicurezza come forme legittime del compimento e del dovere. È importante che la comunità giuridica difenda i criteri tradizionali per evitare che la demagogia punitiva degeneri in incentivo alla violenza o in un sproporzionato uso della forza. Sono condotte inammissibili in uno Stato di diritto e in genere accompagnano i pregiudizi razzisti e il disprezzo verso le fasce sociali e di emarginazione. Terzo, la cultura dello scarto e quella dell'odio. La cultura dello scarto, combinata con altri fenomeni psicosociali diffusi nelle società del benessere, sta manifestando la grave tendenza a degenerare in cultura dell'odio. Si riscontrano episodi purtroppo non isolati, certamente bisognosi di un'analisi complessa nei quali trovano sfogo i disagi sociali sia dei giovani sia degli adulti. Non è un caso che a volte ricompaiano emblemi e azioni tipiche del nazismo. Io vi confesso che quando sento qualche discorso, qualche responsabile dell'ordine o del governo, mi vengono in mente i discorsi di Hitler nel 34, nel 36. Oggi sono azioni tipiche che, con le sue persecuzioni contro gli ebrei, gli zingari, le persone di orientamento omosessuale, rappresenta il modello negativo per eccellenza di cultura dello scarto e dell'odio. Così si faceva in quel tempo e oggi rinascono queste cose. Occorre vigilare sia nell'ambito civile sia in quello ecclesiale per evitare ogni possibile compromesso che si presuppone involontario con queste generazioni. Quarto, lawfare. Si verifica periodicamente che si faccia ricorso a imputazioni false contro dirigenti politici, avanzate di concerto da mezzi di comunicazione, avversari e organi giudiziari colonizzati. In questo modo, con gli strumenti propri del lawfare, si strumentalizza la lotta, sempre necessaria, contro la corruzione col fine di combattere governi non graditi, ridurre i diritti sociali e promuovere un sentimento di antipolitica del quale beneficiano coloro che aspirano a esercitare un potere autoritario. E nello stesso tempo è curioso che il ricorso ai paradisi fiscali, espediente che serve a nascondere ogni sorta di delitti, non sia percepita come un fatto di corruzione e di criminalità organizzata. Analogamente, fenomeni massicci di appropriazione di fondi pubblici passano inosservati o sono minimizzati come se fossero meri conflitti di interesse. Invito tutti a riflettere a questo riguardo. Appello alla responsabilità. Desidero rivolgere un invito a tutti voi studiosi del diritto penale e a quanti nei diversi ruoli sono chiamati ad assolvere funzioni concernenti l'applicazione della legge penale. Tenendo presente che scopo fondamentale del diritto penale è tutelare i beni giuridici di maggiore importanza per la collettività, ogni compito e ogni incarico in questo ambito ha sempre una risonanza pubblica, un impatto sulla collettività. Questo richiede e implica al tempo stesso una più grave responsabilità per l'operatore di giustizia, in qualunque caso esso si trovi, dal giudice al funzionario di cancelleria all'agente della forza pubblica. Ogni persona chiamata ad assolvere un compito in questo ambito dovrà tenere continuamente presente, da un lato, il rispetto della legge, le cui prescrizioni sono da osservare con un'attenzione e un dovere di coscienza adeguati alla gravità delle conseguenze. D'altro lato, occorre ricordare che la legge da sola non può mai realizzare gli scopi della funzione penale. Occorre anche che la sua applicazione avvenga in vista del bene effettivo delle persone interessate. Questo adeguamento della legge alla concretezza dei casi delle persone è un esercizio tanto essenziale quanto difficile. Affinché la funzione giudiziaria penale non diventi un meccanismo cinico e impersonale, occorrono persone equilibrate e preparate, ma soprattutto appassionate alla giustizia, consapevoli del grave dovere e della grande responsabilità che assolvono. Solo così la legge, ogni legge, non solo quella penale, non sarà fine a se stessa, ma al servizio delle persone coinvolte, siano essi responsabili dei reati o coloro che sono stati offesi. Al tempo stesso, operando come strumento di giustizia sostanziale e non solo formale, la legge penale potrà assolvere il compito di presidio reale ed efficace dei beni giuridici essenziali alla collettività. E dobbiamo andare certamente verso una giustizia penale restaurativa. In ogni delitto c'è una parte lesa e ci sono due legami danneggiati, quello del responsabile del fatto con la sua vittima e quello dello stesso con la società. Ho segnalato che tra la pena e il delitto esiste una asimmetria e che il compito di un male non giustifica l'imposizione di un altro male come risposta. Si tratta di fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore. Nella visione cristiana del mondo, il modello della giustizia trova perfetta incarnazione nella vita di Gesù, il quale, dopo essere stato trattato con disprezzo e addirittura con violenza che lo portò alla morte, in ultima istanza, nella sua risurrezione, porta un messaggio di pace, perdono e riconciliazione. Questi sono valori difficili da raggiungere, ma necessari per la vita buona di tutti. E riprendo le parole che ha detto la professoressa Severino sui carceri. I carceri devono avere sempre finestra, cioè orizzonte. Guardare a un reinserimento. E si deve su questo pensare profondamente il modo di gestire un carcere, il modo di seminare speranza di reinserzione e pensare se la pena è capace di portare a questa persona e anche l'accompagnamento di questo e ripensare sul serio l'ergastolo. Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull'incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto, riparato il danno recato. Non credo che sia un'utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico. Cari amici, vi ringrazio per tre cose. Per la vostra doppia pazienza di aspettare un'ora e l'altra pazienza di ascoltare questo lungo discorso e anche per questo incontro. Grazie. E vi assicuro che continuerò a esservi vicino in questo arduo lavoro al servizio dell'uomo nell'ambito della giustizia. Non c'è dubbio che per coloro che tra voi sono chiamati a vivere la vocazione cristiana del proprio battesimo, questo è un campo privilegiato di animazione evangelica del mondo. Tutti, anche coloro che tra di voi non sono cristiani, abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, sorgente di ogni ragione e giustizia. Invoco per ognuno di voi, per intercessione della Vergine Madre, la luce e la forza dello Spirito Santo. Vi benedico di cuore e per favore vi chiedo di pregare per me. Grazie.